www.radiodigio.it e la storia continua. Vita quotidiana lassù sulle montagne. Le ricchezze del bosco. Per i montanari il bosco è una vera miniera sfruttata sia per le necessità locali che per quelle dei signori e cittadini. Si tagliavano alberi d'alto fusto destinati all'edilizia e alcuni cantieri delle grandi chiese disponevano a tale scopo di foreste proprie. Il legname di querce, faggi e castagni lavorato in tavola, serviva per mobili, tini, botti, ma erano preziose anche le paline del bosco ceduo, che avevano svariati impieghi agricoli ed erano la principale fonte energetica per l'illuminazione, riscaldamento e cottura dei cibi. Da altra legna, infine, si ricavava carbone da far arrivare le fucine ai fabbri, in città. Ma a partire dal XIII secolo nascono alcune fabbriche per la lavorazione del ferro direttamente nelle valli montane, in modo da poter sfruttare in loco la legna, il carbone e l'acqua dei torrenti per azionare i macchinari e raffreddare il metallo. Attenti al lupo! Al di là del notissimo episodio di Francesco e il lupo di Gubbio, sono numerosissime le testimonianze della novellistica e delle vite dei santi che parlano dei lupi e li rappresentano come nemici tremendi dell'uomo rapitore di bambini, bestie insaziabili, simbolo stesso della cupidigia, alleati del demonio. Seppure la paura e tutti i vari simbolismi potevano portare a ingrandire gli episodi reali di attacco all'uomo da parte dei lupi, il branco o singolarmente, per chi viveva in montagna, il lupo era davvero un nemico mortale, per la sua naturale propensione ad attaccare il bestiame e in particolare le pecore. Le greggi al pascolo, all'interno dei recinti, o durante i lunghi trasferimenti dalla transumanza, erano minacciate continuamente e per i pastori di montagna la lotta al lupo era parte della vita quotidiana. I cani da pastore venivano scelti con cura e addestrati a combattere contro queste bestie feroci. Si preferivano esemplari dal pelo chiaro perché di notte o nelle albe invernali non si potessero confondere con i lupi e per difenderli dai morsi di questi venivano loro applicati alti collari di cuoio irti di spuntoni o di borchie a protezione della gola e del collo. Ma l'odio verso i lupi, che in inverno spinti dalla fame scendevano talora anche nei villaggi a fare preda di galline, costringeva gli uomini a una vera guerra e in questo caso la caccia non era più né uno sport di nobili né la necessità alimentare. Venivano predisposte fosse e trappole e si premiava la cattura dei cuccioli di lupo ad uccidere come in una festa. Fra i montanari più rudi alcuni si specializzavano a fare i lupai professionisti della guerra ai lupi al soldo dei villaggi, dei monasteri e degli stessi signori feudali, di chiunque, insomma, avesse greggi da difendere. A caccia di api. Leggendo nei documenti i patti di sottomissione o i canoni di affitto dei terreni, non è affatto raro trovare tra gli impegni e le prestazioni previste quello della consegna di un quantitativo di candele di cera pura o di miele. Nella vita quotidiana medievale il consumo della cera e del miele era altissimo. Basti pensare a quante candele di cera poteva consumare un monastero nelle lunghe recite delle preghiere, o quante ne servivano per illuminare il castello di un signore anche modesto, corpo di guardia, cappella, camere, sala delle udienze, eccetera. Il miele, poi, non solo era l'unico dolcificante, ma insieme alle spezie serviva spesso in cucina per mascherare sapori forti, come ad esempio la cacciagione, un po' troppo frullata. Per queste enorme necessità si faceva ricorso sia alle api selvatiche che alle arnie. Così ogni tenuta agricola, ogni castello, ogni monastero aveva spesso il proprio alveare, ma essendo particolarmente alta la richiesta di miele e soprattutto di cera, si incentivava, specie in montagna, la caccia agli sciami. Oltre a raccogliere il tesoro che si poteva trovare nei tronchi cavi dei castagni, si predisponevano arnie nei boschi, quelle classiche a cono, dove si cercava di atterrare i preziosi sciami di api, o ci si appostava per spiare dove l'ape regina conduceva il suo gruppo, e al momento opportuno si affumicavano letteralmente i poveri insetti operosi per depredarli del miele con cui onorare i patti con il proprio signore. www.redigio.it e la storia continua.